Allora, oggi continuiamo il nostro percorso su Giovanni e nell'incontro di gennaio affrontiamo il capitolo 12 di Giovanni. Il capitolo 12 è l'ultimo capitolo della prima parte di Giovanni, perché Giovanni è diviso in due grosse parti, una che è da 1 a 12 appunto e poi da 13 a 21, cioè da 13 alla fine. Infatti dal mese prossimo, dal capitolo 13, comincerà la passione di Gesù. Quindi dal 13 al 21, dal 13 in realtà, sì, al 21 abbiamo passione e resurrezione. Quindi questo è un capitolo di transizione, il capitolo 12 è un capitolo molto importante, un capitolo affascinante, e spero che riusciamo a cogliere la portata di questo capitolo che è splendido. Probabilmente non riusciremo a farlo tutto, è un capitolo lungo, in mattinata ci terrei almeno a fare sino al versetto 19, poi nel pomeriggio facciamo quello che possiamo. Tanto per intenderci, è il capitolo dell'unzione di Betania ed è il capitolo del chicco di grano che se non muore non porta frutto, quindi tanto per dirvi cosa c'è in questo capitolo. Poi il 13 sarà il capitolo della lavanda dei piedi, in realtà dell'ultima cena, ma sapete che Giovanni non ha l'ultima cena nel Vangelo, si concentra sull'effetto dell'ultima cena, cioè il servizio al fratello, la lavanda dei piedi. Ma cominciamo da questo capitolo, quindi Giovanni 12. In realtà dobbiamo cominciare a leggere gli ultimi versetti del capitolo 11, perché se no non riusciamo a introdurci bene nel nostro capitolo. Voi sapete che l'abbiamo detto tante volte. Inizialmente i Vangeli non erano scritti con i capitoli, gli evangelisti non hanno messo né capitoli né versetti, siamo stati noi più avanti per comodità di studio a inserire capitoli e versetti. Iniziamo dal 55 del capitolo 11. Era vicina la Pasqua dei Giudei. E molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e stando nel Tempio dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?» Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse perché potessero arrestarlo. Sei giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva, Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso. Ne cosparsi i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro. E siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Povero Lazzaro. In questo capitolo si parlerà molto di profumo. Allora, la prima cosa che è importante chiedersi: che cos'è il profumo? Purtroppo noi occidentali facciamo fatica a entrare in che cos'è il profumo, abbiamo un'idea abbastanza banale del profumo, Per noi è un cosmetico il profumo. Bisogna mettersi dal punto di vista di un orientale per capire che cos'è un profumo, Bisognerebbe leggere Mille e una notte, i grandi racconti dell'Oriente, Il milione di Marco Polo. Il profumo per l'Oriente è tutto, Ma basta che è stato anche soltanto in Medio Oriente, si rende conto di cos'è il profumo. Proviamo a pensare, proviamo anche se abbiamo un'idea un po' limitata del profumo, proviamo a pensare a che cos'è. Il profumo è qualcosa che per sua natura si dona a tutti, non fa preferenze. Quando c'è il profumo si espande e raggiunge tutti, belli, brutti, buoni, cattivi, giusti, ingiusti. Non fa preferenze di persone. Non può non donarsi, cioè il profumo non può non donarsi, il profumo per essenza, è un'essenza, Per essenza si espande il profumo, per sua natura non può non profumare il profumo. C'è anche quando non si vede, cioè il profumo non si vede, ma c'è. Il profumo di per sé è invisibile, ma tutti lo sentono. Ma soprattutto si sente anche al buio. Apro una parentesi, è curioso che si usa per il profumo il verbo sentire. Si sente con le orecchie, no? Eppure senti che buon profumo. Non ho fatto una meditazione qua dietro, ma ve la butto lì, è curiosa questa cosa. Comunque. Il profumo tutto rende bello, gradevole. Dove c'è profumo c'è festa, c'è gioia, c'è allegrezza. Pensate anche all'incenso. C'è festa, c'è una liturgia, c'è qualcosa di bello e di grande, col profumo. Per capire bene il nostro brano bisogna rifarsi al termine ebraico, perché ovviamente siamo in una cultura ebraica. Ora, in ebraico la parola profumo, traslitterata ovviamente, è quella che vi ho scritto sulla lavagna. Shemen. Shemen. Che ha una certa assonanza con un'altra parola, Shem, che in ebraico vuol dire nome. Quindi nome e profumo sono molto simili, almeno come assonanza. Tenete conto che l'ebraico non ha vocali, è una lingua consonantica. Togliete le vocali, capite che la vicinanza è impressionante. Ebbene, Giovanni gioca tutto lì. Giovanni ama giocare con le parole, con i simboli, e gioca proprio su questa realtà. Ma non vuol dire soltanto nome, Shem. In ebraico indica il nome stesso di Dio, è il nome di Dio. Allora, di che cosa è simbolo il profumo? Di Dio. E Dio che cos'è? Amore. Allora Giovanni, quando parlerà di profumo in questo brano, indica proprio l'amore di Dio. L'amore di Dio che si dona a tutti, che non fa preferenza di persone, che c'è anche se non si vede, che si vede, si sente al buio, che dove c'è arreca gioia, pace, benevolenza, festa. Vedete, cominciamo a entrare nel simbolo. Qui ormai dopo 12 incontri sul Vangelo di Giovanni stiamo imparando a muoverci nel mondo simbolico di Giovanni, però bisogna stare attenti, perché se non si coglie il simbolo perdiamo tutto. Quindi per Giovanni il nome di Dio, il nome, ecco questo è importante, nella cultura semitica il nome è identificativo sempre della persona. Questo dobbiamo dirlo, se no non capiamo nulla. Il nome è la persona. Il nome indica la persona. Per noi abbiamo perso questa dimensione del nome, ecco, però il nome è la persona. Quindi dire nome di Dio è la persona di Dio, cioè la persona è l'amore, Dio è l'amore. Bisogna tenere presente che Giovanni nel suo Vangelo usa tantissimo, l'abbiamo già visto negli incontri scorsi, usa tantissimo, e lo vedremo poi nella Passione in maniera strepitosa, il Cantico dei Cantici. Se noi apriamo il Cantico dei Cantici, Cantico dei Cantici, siamo nel Libro Sapienziale, viene dopo il Coelet. Come apre il Cantico dei Cantici? Versetto 2. E l'amata che parla dice: mi baci con i baci della sua bocca, sì, migliore del vino è il tuo amore. Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza. Aroma, profumo, qui è tradotto con aroma, profumo che si espande è il tuo nome. Per questo le ragazze di te si innamorano. Aroma, profumo che si espande è il tuo nome. Allora capite che Giovanni imposta questo brano tenendo conto di tutto il background del Cantico dei Cantici. Dio, l'amore, lo sposo, perché questo è l'amata che parla dello sposo, quindi lo sposo, Cristo, che cos'è? È l'amore che si espande, che fa innamorare, che dove è presente rende bello, festa, gioia. Allora Giovanni vuole portarci a indicare che Gesù, chi è? Gesù è l'amore di Dio, è il profumo di Dio che si effonde, che si espande. Cosa racconta questo brano? Stiamo facendo l'introduzione. Questo brano racconta di una donna che prende un vasetto di nardo e lo spezza. Di cosa è il simbolo? Del corpo di Gesù che fra 6 giorni verrà preso, spezzato. Cioè il corpo di Gesù verrà preso e spezzato, e cosa esce da quel corpo? Cosa uscirà? L'amore stesso di Dio, che si espande talmente in maniera totale da raggiungere tutti? E porterà gioia, festa e allegrezza. Allora questo, siamo al capitolo precedente, al capitolo 13, dove inizierà la passione. Bisogna stare attenti, contestualizziamo bene. È tutta una preparazione per il lettore a leggere la passione che verrà dopo. Quindi con la passione l'uomo prenderà il vasetto che è il corpo di Cristo, questo Dio che verrà spezzato, verrà frantumato, che gli recherà certamente la morte, ma da questa morte uscirà e si espanderà per il mondo intero il profumo, cioè l'amore, la salvezza, che cadrà su chi? Su tutti, perché il profumo toccherà tutti, quando si espande tutti lo sentono, i buoni, i cattivi, i belli, i brutti, i giusti, gli ingiusti, i maledetti, i santi, tutti, perché l'amore non può fare preferenza di persone. La salvezza è per tutti. E dove, chi ovviamente, chi lo accoglie, lì la sua vita diventerà luogo di festa, di perdono, di abbraccio, di gioia. Stiamo attenti perché Giovanni ci fa muovere continuamente su questi piani diversi, il piano simbolico, il piano immediato, il piano storico, c'è l'avvenimento a Betania, ma abbiamo imparato che quando Giovanni parla a livello storico, in realtà sta rimandando subito a qualcos'altro, è avanti così. Bisogna sempre muoversi su questi livelli, che è importantissimo. Allora, qui si parla di un banchetto. Lazzaro è seduto a un banchetto. Ma che banchetto è? Quando voi trovate la parola banchetto nei Vangeli, indica sempre il banchetto definitivo, cioè della festa definitiva che Dio fa con ciascuno di noi. Allora qui è un banchetto che indica già il banchetto ultimo, qui siamo già nella sfera dei risorti. Giovanni ci sta già presentando cos'è la vita in pienezza, definitiva. Quel Lazzaro seduto al banchetto, che lo incontriamo dopo, cosa indica? Indica già la fine della storia, è come Giovanni butta già l'occhio nella realtà definitiva, anticipa, chiamiamolo, paradiso. Ma ha un occhio nel paradiso. Perché? Perché per Giovanni la nostra realtà è già salvata, è già redenta, noi abbiamo già da risorti. E l'altro occhio sta su Marta e Maria, che stanno facendo un gesto concreto. Solo Lazzaro è seduto al banchetto. Loro stanno, una sta facendo questo gesto, che vedremo dopo, e Marta, come sempre, sta servendo. Allora, poi andremo ovviamente sul brano, ma è importante questo aspetto introduttivo, se no non riusciamo a comprendere. Cosa vuole dirci Giovanni con questo brano? Chi vive nell'amore, chi vive la sua vita nell'economia dell'amore, quell'amore che va fino alla fine, il chicco di grano successivo. Vive come Maria e come Marta. Da risorte, perché per Giovanni qui Marta e Maria sono già risorte. E anche nell'ambiente più drammatico, dove si svolge tutta la scena? Dove si sta svolgendo? Nella casa di questi fratelli. Ma poco prima, al capitolo prima, questa casa era un luogo di morte. Quindi, Scusate. Anche se si vive in ambienti di morte, anche se si vive in ambienti bui, chi vive nell'amore diffonde l'amore, cioè rende presente il nome di Dio, e il nome di Dio è soltanto amore, la persona. E anche quel luogo di morte, chi vive nell'amore, lo può trasformare in luogo di festa, di gioia, di vita. Tutto permea, tutto avvolge, tutto rende bello, tutto salva. D'altra parte, una presenza, un servizio, un vivere che non è giocato nell'amore sa di morte, non c'è via di scampo. O puzziamo la nostra vita, o puzza di cadavere, se giocata nell'egoismo, nell'incentramento su se stesse, nel cercare di salvarsi. O siamo nel mondo profumo di Cristo. 2 Corinzi 2,14. Vi leggo il passo di Paolo. Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza e del mondo intero. Noi siamo profumo di Cristo. Possiamo essere profumo di Cristo. Se giochiamo la vita nel servizio, in quell'amore che come il chicco di grano è disposto a morire, ma è l'unico modo per portare frutto. E anche vivessimo in luoghi di morte, nel buio totale, noi partoriamo Cristo, cioè l'amore, lo rendiamo presente, perché lì dove si vive l'amore, Dio si fa presente. Allora, veramente, questo brano ci propone due modalità di vita che dobbiamo scegliere, perché non è data una terza via. Quindi o scegliamo di vivere due economie, diciamo, o un'economia di morte o un'economia di vita risorta. Sta a noi decidere. Una è l'economia del possesso, dell'accumulo, dell'egoismo, rappresentata da chi? Chi è che rappresenta in questo brano questa economia? Giuda, l'economo della comunità. Ma Giuda sono io. Giuda sono io. In questo brano. Quindi Giuda rappresenta un'economia. Tutta giocata sul commercio. Sulla misura. Sul misurare. Stare attenti. Ma chi vive questa economia del possesso, del commercio, della misura, vive un'economia di morte. In tutto il Vangelo è sottolineata, Gesù continuamente nel Vangelo ci ricorda che chi vive questa economia vive per la morte. Abbiamo fatto un incontro sabato scorso proprio su questa dimensione, no? Economia nel Vangelo. E ci siamo resi conto che Gesù continuamente mette in allerta i cristiani, l'uomo in realtà, tutti, nel decidersi per un'economia di dono, perché l'altra economia è la morte. Pensate il fattore di Luca 16, questo uomo che ha accumulato tanto e muore. Accumulare fa morire. È il dono che ci vive. Non c'è una terza via. Dall'altra, l'economia è rappresentata dal profumo. Profumo che è appunto l'amore, che si dona, che si spreca. Amare vuol dire sprecare. Amare vuol dire sprecarsi. Perché un amore che calcola e non è più amore. Per di, lo diremo dopo, ma per definizione l'amore è così. L'amore non si, l'amore non calcola. Entriamo nel nostro brano. Questa era un'introduzione, ma penso che fosse necessario, altrimenti diventa proprio difficile comprendere questo brano. Abbiamo detto che era necessario entrare in 55-57, cioè la porta di questo nostro brano è, sono i versetti precedenti, del, alla fine del capitolo 11. E qui c'è molta ironia anche da parte di Giovanni. Giovanni dice, era vicina la Pasqua dei Giudei e non la Pasqua di Gesù. La Pasqua è sempre il ricordo della salvezza, no? Del passaggio del Mar Rosso, della liberazione dall'Egitto. Quindi la Pasqua dei Giudei è il ricordo di questa. Ma non basta ricordare la salvezza per essere salvati. Qui la salute è un'altra cosa, no? È un disastro. Quindi Giovanni dice, abbiamo questi molti dalla regione salgono a Gerusalemme per purificarsi. Guardate che questo versetto è di una portata micidiale. E perché dico che è ironico? Perché sapendo quello che viene dopo, è di un contrasto impressionante. Cioè noi abbiamo qui molti, cioè l'uomo in fondo, che vuole salire a Gerusalemme, salire, già voler salire, eh? Cioè si pensa che la salvezza stia in alto. Ecco qual è la mentalità da cui tutto il Vangelo vuole guarirci. Pensare che per salvarci occorra salire verso l'alto, salire la scala per il paradiso. Ma questa è proprio la mentalità religiosa dell'uomo di sempre. L'uomo religioso pensa che salendo verso l'alto, verso Dio, abbia la salvezza. Allora ci impegniamo, facciamo tutta la nostra buona ascesi per andare verso Dio e facciamo i fioretti, i sacrifici e ci fustighiamo per arrivare a Dio, facciamo tante cose, le promesse, i propositi, tante cose. Per purificarsi. Perché si pensa che in questo rapporto con Dio si abbia la purezza. Ma non si diventa puri in questa modalità. Non è questa la via. C'è un passo molto bello di Matteo 23-25 che ci aiuta forse a comprendere un po' tutto questo. Matteo 23-25. E guarda caso Gesù che è in diatriba con i farisei. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità, di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi, in greco sarebbe puro, non pulito, puro. E poi c'è l'altro passo, ma non l'ho segnato, quando Gesù dice date piuttosto in elemosina quello che c'è sopra il piatto e tutto per voi diventerà puro. Vedete Gesù, date elemosina, non elemosina, ma date, è proprio un atto di carità, date, vivete la vostra vita nel dono, e questo vuol dire Gesù, e tutto per voi sarà puro. Vedete cosa rende pura la vita? Non la vita religiosa ci rende puri, non il nostro rapporto con Dio ci rende puri. Per quanto possiamo essere casti, poveri, obbedienti, non è questo che ci rende puri, non è la vita religiosa che ci rende pura, rende puri. La purezza per Gesù è dare o fare della nostra vita un donare all'altro, questo che ci rende puri. Vedete qui il contrasto, c'è un mondo che va verso in alto, verso Gerusalemme, verso il Tempio, ovviamente, perché nel Tempio si faranno i sacrifici, e si pensa che facendo i sacrifici la vita diventa pura. No, dice Gesù, la vita diventa pura se te la giochi nell'amore, e l'amore è sempre verso il fratello, tutto quello che verrà detto dopo. E allora, come inizia il nostro capitolo? 6 giorni prima della Pasqua, è interessante, eh? Giovanni ha sempre parlato di varie Pasque di Gesù a Gerusalemme, ma sono tutte Pasque dei Giudei. Adesso, qui la prima volta che dice 6 giorni prima della Pasqua, non più dei Giudei, di Gesù. C'è Pasqua e Pasqua. C'è una Pasqua che è il ricordo della salvezza, la liberazione dall'Egitto, poi verrà la Pasqua di Gesù che è la liberazione dalla morte per tutti. Questa è la vera liberazione. E cosa vuol dire liberazione dalla morte? Liberazione dall'egoismo, passaggio dalla morte alla vita. 6 giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Qui fecero per lui una cena. Marta serviva, Lazzaro era uno dei commensali. Marta serviva, questo è importantissimo. Il servizio nel Nuovo Testamento è il modo concreto per esprimere l'amore. L'amore si dà soltanto nel servizio. Voi sapete che anche nelle lettere Giovanni, Giacomo, Pietro continuano a dire l'amore non si ama a parole, si ama con i fatti. Si ama con la vita. Allora il servizio per il Vangelo è sempre la modalità dell'amore. Tanto che l'amore di Dio si vive amando i fratelli. Allora qui Marta rappresenta già la donna risuscitata. Perché? Perché crede all'amore. Ha creduto in Cristo. Credere in Cristo vuol dire abilitarsi all'amore. E quando è che ha creduto in Cristo? Nel capitolo precedente. Credi in me, dice Gesù a Marta, credi in me che sono la vita? Sì, credo. Ecco lì, Marta è risuscitata. È risuscitata. Cosa vuol dire credere in Cristo? Cosa vuol dire credere in Dio? Affidarsi all'amore, credere all'amore per essere abilitati ad amare. Più ti unisci a Dio, più ti rendi capace di amare i fratelli. Qui Marta sta servendo. Marta non è più una donna spostiamoci nell'altro piano, Marte è la Chiesa, Marte è questa nuova comunità di persone che, stando unite fede a Cristo, sono abilitati ad amare i fratelli. Quindi Marte qui è già risuscitata, è la Chiesa che vive già la risurrezione. Ecco dove ti porta la fede, ad amare i fratelli. La fede non vuol dire stare ora in Chiesa, e neanche fare comunione su comunioni, e neanche andare a messa tutte le domeniche. Non è questa la fede. La fede vuol dire amare i fratelli. Se sei un uomo o una donna di fede, te lo dice il tuo rapporto con gli altri. Questo è il, diciamo, il test dell'amore. E la tua capacità di amare gli altri. Non riesci a amare gli altri? Cresci nella fede. Cresci nel rapporto con Dio. Cioè, più sei unito a Dio, più andrai verso i fratelli. Chi è molto unito a Dio ama molto. È una dinamica un po' strana. Più Dio ci attrae a sé, più siamo attratti ai fratelli. Non può non venire alla mente quel disegno bello che indica quel padre della Chiesa, Doroteo di Gaza. Ne ho già parlato più volte, ma forse, visto che c'è una lavagna, stavolta è meglio approfittare.
Giotto è un'altra cosa, comunque. Allora, questa è la circonferenza dove ci sono tutti gli uomini, questo lo dice Doroteo di Gaza. Tutti gli uomini sono sulla circonferenza, questo è Dio. Allora, come ci si fa a avvicinare a Dio? Due uomini sulla circonferenza, più si uniscono tra di loro, più si uniscono tra di loro, più si avvicinano a Dio. Cioè, l'unico modo per avvicinarsi a Dio è avvicinarsi tra fratelli. E più ci si avvicina a Dio, più ci si avvicina come fratelli. Beh, questa immagine di Doroteo è molto bella, eh?
Mai scollegare la fede, l'unione con Dio, con i fratelli. O se vogliamo fede e carità, sono sempre unite. Abbiamo detto che Marta serve, Lazzaro dov'è? Lazzaro era uno dei commensali, cioè, come per dire, Giovanni ci sta dicendo, chi vive l'amore come Marta gode già di una vita risorta come Lazzaro. Lazzaro è risorto, sta già nel banchetto. Ma chi è che dice che chi ama è già risorto? Guarda caso ce lo dice Giovanni, non nel Vangelo ma nella prima lettera. Se voi leggete la prima lettera, capitolo 3, versetto 14, Giovanni dice: noi sappiamo di essere risorti, letteralmente si dice noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, ma passare dalla morte alla vita vuol dire essere risorti, perché amiamo i fratelli. Allora chi ama i fratelli vive da risorto. Allora qui abbiamo Marta che serve perché è una donna di fede, crede in Cristo, si è affidata all'amore, quindi questo affidarsi all'amore le permette di servire i fratelli. Se serve i fratelli è già come Lazzaro che è già nel banchetto con Cristo. A anzi, facciamo un passo in più. Perché Giovanni si fa fare un passo in più. A un certo punto, al versetto 3 dice, e Maria? Maria, dov'è? Sta facendo un gesto. Prese 300 grammi di profumo di puro nardo, cosparsi i piedi di Gesù, poi le asciugò con i capelli, tutta la casa è sempre. Allora Giovanni vuole farci fare un passo, che lui ama molto fare questo passo, cioè quello di identificare questa famiglia, guarda caso è una famiglia, due sorelle e un fratello, che vivono in una casa, la chiesa. Giovanni vuole dirci che il discepolo è l'unione di questi tre personaggi. Marta, Maria e Lazzaro sono un'unica persona. Proviamo a specificare. Marta vive il servizio dei fratelli perché ha avuto questa esperienza di fede con Cristo, si è unita a Cristo, quindi si comincia a servire i fratelli. Se serve i fratelli, cosa vuol dire? Vuol dire che sta amando. Sta amando, cosa vuol dire? Vuol dire che sta effondendo il profumo di Cristo, l'azione di Maria. Cioè sta rendendo presente Cristo, rendendo presente, sta incarnando Dio lì dove sta amando. E chi rende presente Cristo attraverso l'amore è già risorto, come Lazzaro. Guardate che questa cosa è splendida. Il discepolo è colui che, dopo essersi unito a Cristo, la fede, può amare i fratelli, amando i fratelli, e fonde, rende presente Dio stesso, perché dove c'è l'amore c'è Dio, e chi rende presente Dio ha già la vita risorta. È risolto, come Lazzaro. Sta già godendo del banchetto. È già in comunione, in amicizia assoluta con Dio. E chi, ovviamente, chi è risorto vuol dire che non morirà più. Non morirà più. Occhio, non stiamo parlando del paradiso dopo la morte, eh? Stiamo parlando di tutte cose che avvengono di qua. E chi è risorto di qua non morirà più. Non morirà più. Morirà le nostre cellule, la nostra ciccia. Ma non moriremo noi come persone, perché chi ama non muore, come Lazzaro. Ma concentriamoci sul gesto folle di Maria, perché Maria sta facendo un gesto folle. Bisogna capire forse cos'è il nardo. Infatti Giuda sapeva cos'era il nardo, era furbo. Versetto 3, Maria prese 300 grammi di profumo, un terzo di chilo, mezza. Ma che cos'è il nardo? Era un profumo preziosissimo. Adesso in Israele vendono i botticini di nardo, costano $3, ma quello non è nardo, perché un botticino di nardo così, non so quanto possa costare, quello genuino, Il nardo è, poi diremo che cos'è, ma concentriamoci sul gesto folle. Abbiamo detto che questo gesto in realtà è il gesto di Marta, cioè è l'amore. Chi ama rende presente Dio. Infatti cosa fa Maria? Maria ha spezzato e sta diffondendo il profumo. Ma il profumo che cos'è? Abbiamo detto che è la persona di Dio, il nome. Ma il nome che cos'è? È l'essenza della persona, quindi sta diffondendo l'amore. Cosa ci sta dicendo Giovanni? Che amando, l'amore lo si rende presente. Amando si rende presente l'amore. Marta, simboleggiata da Maria,
Amando sta rendendo presente Dio, sta incarnando Dio. E Dio è il profumo, Dio è il nome, è il profumo. È gioia, festa, salvezza. Questo gesto folle, per quanto possa sembrare strano, è la nascita di Dio sulla terra, perché l'amore partorisce Dio, lo rende presente. Guardate che questo passo di Giovanni è il punto di arrivo di tutto il Vangelo. E come bisogna per leggere il Vangelo di Giovanni, qui siamo nella cerniera, no? Siamo al capitolo 12, quindi siamo all'apice. Poi dal capitolo 13 Giovanni ridice le stesse cose guardando dall'altro punto di vista, dall'altra prospettiva, però ci porterà sempre al centro del Vangelo. Siamo nel centro del Vangelo. Perché Dio? Qual è il volere di Dio? Qual è il sogno di Dio? Che l'uomo arrivasse ad amare. O se vogliamo, che l'uomo arrivasse ad amarlo, Dio, la fede. Ma perché? Ma perché amandolo fosse abilitato ad amare e quindi rendere presente l'amore nel mondo. E se nel mondo è presente l'amore, è un mondo salvato. Questo è il sogno di Dio. Lì dove non c'è l'amore non c'è Dio. Ma dove c'è l'amore c'è Dio. E dove c'è Dio c'è salvezza, c'è festa, c'è perdono. C'è un paradiso. E questo è il sogno di Dio. E in questo piccolo brano abbiamo tutto questo. Abbiamo tutto questo. Questa donna, donando tutta se stessa, perché in realtà si sta spaccando, si sta rompendo, si sta frantumando, sta effondendo l'amore. Perché l'amore ti spacca, l'amore ti infrange, eppure questo gesto folle dell'amore rende presente Dio. E dove c'è Dio, dove c'è il profumo effuso, abbiamo detto, inizia un mondo nuovo, salvato. E questa è la nostra vocazione, e questo è il nostro senso. Rendere presente l'amore, vivere da risorto, ma perché il mondo viva da risorto. Maria sta facendo un gesto folle, sta spaccando la vita perché l'amore possa finalmente uscire. E Gesù dice in Luca 10 che sta facendo l'unica cosa sensata. Ciò che agli occhi del mondo è insensato, per Dio è l'unico atteggiamento sensato. Vi ricordate l'altro quadretto familiare di Luca 10? Quando Gesù dice a Marta, lei si è scelta la parte migliore nel senso sensata. Questo è vivere con senso. La fede, cioè l'unirsi a Cristo, per poter finalmente amare i fratelli. Ma agli occhi del mondo l'amore sarà sempre insensato. Infatti, sta sprecando un terzo di chilo di profumo preziosissimo. È un simbolo, ovviamente, è un simbolo. Il nardo è un profumo che cresce solo sopra i 5.000 metri di altezza, nell'India, nel nord dell'India, nella catena dell'Himalaya. Pensate, il viaggio che deve fare per arrivare in Israele. 5.000 metri di altezza vuol dire che è già dura prendere i fiori, perché il nardo si estrae dalle radici del fiore, di nardo. Cosa vuol dire che si estrae dalle radici del fiore? Che tu per estrarre il nardo devi far morire il fiore. Ma vedete che solo perché il fiore muore può dare la parte migliore di sé. E quello che verrà detto al capitolo 12, nel paragrafo successivo, se il chicco di grano non muore, non porta frutto. Se il fiore del nardo non muore, non si può estrarre il profumo dalle sue radici. È interessante questo rapporto profumo e morte. Perché la nostra vita dia profumo alla storia, perché possa rendere presente Cristo, perché possa trasformare il mondo in cui viviamo, ci verrà chiesta la morte. Noi siamo il fiore che deve morire per portare frutto e profumo. Una vita giocata sul possesso, sull'egoismo, sull'incentramento, morirà comunque. Ma la puzza sarà quella di un cadavere. Non c'è via di uscita. Solo l'amore che muore, solo la vita che muore per amore, potrà portare profumo. C'è una bella immagine, l'albero del sandalo profuma la scure che ha tagliato il suo tronco. L'albero del sandalo, e quando viene tagliato, profumerà la scure che l'ha tagliato. Se ci taglieranno perché cominciamo ad amare, cominceremo a profumare anche i nostri assassini, rivestendoli di amore, e li salveremo. Perché? Ma perché così è successo a Cristo. Cristo ha rivestito di amore i suoi stessi assassini, è morto per i suoi assassini. Infatti il primo a essere salvato chi è? Il centurione romano che lo ha trafitto. Ora questo gesto dell'amore è ritenuto folle da Giuda, ma Giuda siamo tutti noi. Cioè Giuda è quell'umanità che pensa che amare non ha senso. Ma che senso ha amare? Sprecare la vita così? Guardate che queste sono frasi che si sentono tantissimo. Si sentono tantissimo. Perché si pensa che amare sia perdere, sia sprecare la vita. Si pensa che donare sia un fregarsi. Sempre di più il mondo ritiene folli quelli che si giocano la vita nell'amore. Siamo tutti Giuda, in fondo. Ma che senso ha giocarsi così? Che senso ha? Ma in fondo anche noi la pensiamo così, sotto sotto. Che senso ha amare se poi non ho un ritorno? Che senso ha faticare tanto se poi non vedo i risultati? Ma che senso ha amare l'altro, che può essere il partner, può essere, se poi tanto non cambia mai, non ho un ritorno? Ebbene, l'amore, se non è spreco, non è amore. L'amore è amore soltanto se ha la connotazione dello spreco. Perché un amore su cui puoi marciare, su cui puoi ottenere qualcosa, non è più amore. Infatti Giuda, che è un ladro, ha subito monetizzato l'amore. Ma che senso ha? Lo si poteva trattenere e dare in povero. Vedete? Giuda monetizza l'amore. Vale più di 300 denari. 300 denari sono un anno di stipendi. Giovanni sottolinea la preziosità, nardo molto prezioso. Giuda sottolinea il prezzo. Quando noi cominceremo a monetizzare, a dare il prezzo all'amore, siamo fuori. Perché l'amore è prezioso, ma non ha prezzo. Il rischio per noi è quello di monetizzare tutto. Le cose, le persone, i rapporti, le amicizie, il tempo, devono avere un prezzo. Perché noi crediamo che ciò che non ha prezzo non è prezioso. E invece no, è prezioso proprio perché non ha prezzo. Una cosa è preziosa quando non ha prezzo. L'amore non ha prezzo. La bellezza non ha prezzo, perché la bellezza, quando comincia ad avere un prezzo, non è più manifestazione dell'amore. Le cose belle, quelle vere, non hanno prezzo. Poi siamo noi a mettere un prezzo a tutto, anche alla bellezza. E cosa fa con questo nardo preziosissimo, non costosissimo, preziosissimo? Unge i piedi a Gesù. Ungere i piedi è, in realtà, è quello che vivrà Gesù nel capitolo successivo. Lava i piedi, perché l'amore emette, lavare i piedi è il gesto più umile possibile. Era quel è il gesto di intimità coniugale. Era la sposa che lavava i piedi allo sposo. Quindi Giovanni recupera questa immagine molto bella. Ella fa a Dio ciò che Dio ha fatto per lei, perché amata, l'atto di fede, in questo modo, l'abbiamo detto che la fede non è fare qualcosa verso Dio, la fede è permettere che Dio faccia qualcosa verso di noi, no? E ricevere l'amore, la fede. Quindi la fede, questa donna che si apre alla fede, si è lasciata raggiungere da Cristo, questo Cristo che le ha lavato i piedi in fondo, la servita. Adesso lei può servire Dio. In che modo? Amando i fratelli. E allora è lì che Gesù nasce. Nasce in questa casa. Gesù nasce proprio in questa casa. Tenete conto che il gesto, in tutti i Vangeli non abbiamo nessun gesto fatto alla persona di Gesù. Notate, che in tutto il Vangelo non c'è nessuno, discepoli, nessuno, che fa un gesto di amore verso Gesù. Questa è l'unica donna che fa un gesto verso Gesù. Fantastico. Un gesto concreto. Quindi vuol dire
che questa donna è la prima, ovviamente è un'immagine, questa donna è la prima che vive dell'amore ricevuto da Cristo. È la donna rinata. E Dio è dall'eternità che aspettava qualcuno verso cui gettare il suo amore, riversare il suo amore e di essere riamato. La casa si riempì di profumo. In greco la parola greca vuol dire sì riempire, ma anche compiersi. La casa si compì, cioè arrivò alla maturità, alla pienezza. È bello questo. La casa arrivò a essere casa in pienezza, un paradiso, dove finalmente si riceve l'amore e si dona amore, perché quello è il paradiso. Possiamo dire che la creazione è arrivata a compimento. La casa non è quella banale, la casa è il mondo, è la creazione stessa, la creazione è arrivata a compimento perché finalmente una creatura comincia a vivere con gesti folli, cioè a sprecare la vita nell'amore. Perché quando cominci a capire che la vita ha senso soltanto quando sprechi la tua vita nell'amore, allora la creazione stessa arriva a compimento. Tu arrivi a compimento, tu diventi perfetto, cioè diventi maturo, diventi adulto. Ricordiamo che la casa di Lazzaro era una casa, era un mondo dove c'era la puzza di un cadavere. Adesso finalmente si può vivere in maniera diversa. Là dove amiamo i fratelli diffondiamo Dio, la vita. E la vita nell'amore è più forte di ogni morte. Diffondiamo la luce che vince ogni tenebra. Allora Giovanni vuole dirci che l'unico modo di vincere il male nel mondo, in questa casa dove c'è soltanto odore di morte, che il mondo, dove c'è solo violenza, bruttezza, cattiveria e violenza, l'unico modo è sprecare la vita nell'amore. E se tu cominci a vivere così, diffondi, perché il profumo si diffondi un modo di vivere diverso. E questo amore sprecato, questa cosa folle, che il mondo ritiene folle, allora comincerà a posarsi su tutto e su tutti. Perché il profumo permea tutto senza fare male a nessuno, senza far rumore, senza visibilità, eppure apporta vita, festa. Non si vede. Ma Giuda non capisce. E Giuda dice, appunto, ma che spreco è? E l'evangelista dice, questo lo dice non perché ne importasse dei poveri, perché il ladro non importa dei poveri, ma perché lo si poteva mettere nella cassa comune. Ma chi teneva la cassa? Giuda. Questi 300 denari, questo stipendio annuale, andava messo nella borsa. E perché? Ma non per essere dato ai poveri, perché così Giuda poteva prendere dalla borsa. Capite le due economie diverse? Un'economia è quella di aver ricevuto. Maria riceve e dona e la sua vita è risolta e cambia il mondo. C'è l'altra economia di morte, quella di Giuda, che riceve ma non dona. Allora vedete che torna la logica evangelica: ciò che è donato va perduto, ciò che è trattenuto va perduto, ciò che è trattenuto è per la morte. A noi decidere quale economia seguire.
Noi viviamo soltanto perché riceviamo e doniamo, come il respiro. Inspirando riceviamo, ma se non doni di nuovo, muori. Se non doni ciò che hai inspirato. Se non espiri, muori. Se non capiamo il gesto di Maria, non capiamo cosa vuol dire essere uomini. Gesù dice di lasciarla in pace. Anzi, ci dice, imparate da lei, imparate a custodire quest'amore, imparate a custodire questo amore. Perché a un certo punto Giovanni dice, lo conservi per il giorno della mia sepoltura. Conservare l'amore vuol dire trattenere l'amore in sé, cioè essere contenitore dell'amore, perché è l'unico modo per superare la morte. Infatti Gesù, che è il contenitore dell'amore, supererà la morte su quella croce. Infatti Maria qui è simbolo della risurrezione di Cristo. L'unico modo per vincere la morte è vivere questa economia del dono. E i poveri li avete sempre. I poveri chi sono? Coloro che hanno necessità del nostro amore per poter vivere. E li abbiamo sempre, perché tutti siamo poveri, tutti. Abbiamo tutti bisogno di essere raggiunti dall'amore per poter rinascere e non morire più. Noi abbiamo il potere di non far morire più gli altri. In che modo? Riversandovi sopra il nostro amore, come profumo. Chi è raggiunto dal nostro profumo è sottratto alla morte. Noi abbiamo il potere di strappare alla morte i fratelli, amandoli. Nove undici, i capi, certo che vedono questo, pensano, uccidiamoli tutti e due. Anche qui c'è molta ironia, giovannea, perché Gesù ha parlato fino adesso di una logica, ma c'è qualcuno che non comprende, come Giuda, come questi. O si ama così, o si uccide chi ama così. C'è poco da fare. Non c'è via di mezzo. Si è per la vita o per la morte, per l'amore o per l'egoismo, per il potere. O per il dono. E tutto ciò che verrà dopo giocherà proprio su questo. Cosa vuol dire essere potenti? Potenti. Allora, la pericope successiva che io volevo fare stamattina, ma ormai è soltanto, giocherà proprio su questo. Cosa vuol dire essere potente? Infatti si parlerà del re. Anche lì Giovanni ti presenta due tipi di re. Un re che vive la sua potenza togliendo la vita agli altri, oppure un re che è Gesù, il figlio di Dio, che vive la sua vita donando vita agli altri. Bene, questo è pochi versetti in realtà del capitolo 12. Io spero che sia passata questa intensità. È veramente un Vangelo. Beh, Giovanni avete imparato ormai che è di una profondità impressionante. Ma se riusciamo a entrare, è da contemplare, non è da capire Giovanni, è da contemplare. Ci si mette in preghiera e si accoglie e basta, perché se cominciamo a capire non si capisce, cioè non puoi capire cose così, intuisci e contempli. Allora abbiamo tempo di contemplare, per un'oretta, vi chiederei però per contemplare c'è bisogno di silenzio, quindi di attenerci al silenzio, e fino alla messa a mezzogiorno, poi faremo la pausa del pranzo, 2:30 ricominciamo il pomeriggio. Ci terrei a fare i versetti successivi, 12-19, e poi anche il versetto del segno, ma penso di farcela. Sì. E due avvisi. Gli esercizi di febbraio. Secondo il calendario noi avremo un corso di esercizi a febbraio, il Gesù delle parabole, e vanno dal 9 sera al 14 a pranzo di febbraio. Sono praticamente 5 giorni di esercizi spirituali qui in casa, ritengo io, proprio sulle parabole di Gesù. Però visto che bisogna saperlo un po' prima, io penso che questi siano i giorni in cui si decide se farlo o non farlo questo corso, in base agli iscritti, perché se ci sono pochi iscritti ovviamente non può essere fatto. Poi un altro avviso, un altro appuntamento, secondo me importante, la prima volta che lo lanciamo in questa casa, è il triduo pasquale. Cioè abbiamo pensato, visto negli anni passati che sotto Pasqua molti telefonavano e chiedevano avete fatto qualcosa per il triduo, abbiamo deciso di fare qualcosa per il triduo, cioè vivremo il triduo pasquale iniziamo il mercoledì sera, ecco, però dal giovedì, venerdì e sabato viviamo tutti questi 3 giorni molto intensi con la liturgia, con la riflessione, con la preghiera qui in casa, e poi si concluderà domenica mattina, giorno di Pasqua, con la messa. Quindi anche qui sono praticamente dal 16 al 20 aprile. E anche qui chi ha già qualche idea se viverlo o meno è bene che lo dica, così riusciamo a capire quante persone. Ecco. Bene, io penso che sia necessario capire chi non si ferma a pranzo. Quindi alzi la mano chi non si ferma, così sua Sorrentina riesce a capire.